Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify o comunque uno dei meno ascoltati su Spotify, e ci tengo sempre a sottolineare questo aspetto. Dunque, bella vittoria ieri sera al Franchi Espugnato, un campo difficile dove perdevamo da 2 anni. Una vittoria meritata, nonostante un po' di sofferenza magari sul finale, ma neanche più di tanto, sinceramente. È vero che Maignan ha dovuto effettuare delle parate importanti, ma è anche vero che se i primi 45 minuti fossero finiti 2-3-0 per noi, non ci sarebbe stato nulla da dire. Quindi, vittoria importante che ci consente di rimpolpare il secondo posto, in quanto sfruttando anche la sconfitta dei bianconeri all'Olimpico contro la Lazio siamo a più 6 proprio sulla Juventus. Ricordate il periodo in cui loro erano più 8, più 9? Adesso non ricordo di preciso il massimo vantaggio che avevano acquisito su di noi in questa stagione. Sembrava quasi impossibile poterli raggiungere, anche se io ci ho sempre creduto. Più che altro perché, innanzitutto, conosco i limiti, ma anche le nostre reali potenzialità. Ho sempre pensato, c'è stato un periodo della stagione in cui perdevamo punti, ma io ho sempre pensato che è normale perdere punti se ti ritrovi a dover giocare con 10, 13, 15 giocatori indisponibili. E inoltre, oggettivamente, sapevo, cioè, o almeno intuivo, che la Juventus non sarebbe riuscita a tenere quel passo come inizio stagione in cui si stava giocando il primo posto con l'Inter, perché effettivamente non solo la Juventus è una squadra abbastanza mediocre, una rosa abbastanza mediocre, che poi magari fra 2 o 3 anni sarà un'ottima formazione, dato che ci sono comunque dei giovani interessanti, ma al momento poca roba. In più, alcuni punti la Juventus li aveva raggiunti, li aveva acquisiti in maniera, non dico fortunosa, però abbastanza casuale, con gol all'ultimo minuto, con partite, con prestazioni non esaltanti, magari non meritando. La Juventus era entrata in un periodo in cui effettivamente tutto gli andava bene. Per carità, poi se vinci partite su partite, adesso non ricordo quanto la striscia positiva, quanto era arrivata. Però se vinci partite su partite, dei meriti devi averli per forza, non può essere soltanto fortuna. Però in quelle partite, in quel filotto di partite, ce n'era qualcuna che effettivamente era, diciamo, ripeto, non fortunosa, ma dovuta ad un periodo in cui le cose ti andavano bene, sostanzialmente questo. Poi, ad un certo punto, il periodo felice della Juventus è finito, sono quindi usciti, sono quindi venuti a galla i suoi veri limiti. Il periodo infelice nostro è altrettanto finito, e quindi abbiamo iniziato a recuperare tutti gli infortunati, e da un po' di partite Pioli può schierare, non dico tutta la rosa a disposizione, ma almeno il 90%. Ecco che i reali valori di una squadra e dell'altra escono fuori e la classifica inizia a delinearsi per quello che effettivamente vale, perché io ho sempre pensato che il Milan sia, anche a livello dell'Inter, che probabilmente ha qualcosa di più rispetto, cioè ha qualcosa di più nella rosa al completo, nella rosa in generale. Negli 11 contro 11, secondo me non siamo inferiori all'Inter, il nostro problema è più mentale per quando affrontiamo appunto i derby. Però detto questo, io ho sempre pensato che, quando appunto avevamo quegli 8-9 punti di distacco dei bianconeri, che non era assolutamente questo il reale valore delle due formazioni. Ho sempre pensato che il Milan sia o a livello dell'Inter o almeno secondo soltanto all'Inter e tutti gli altri dietro. Quello che effettivamente sta dicendo la classifica, che secondo me questa è una classifica abbastanza veritiera. Sì, probabilmente non c'è questo distacco enorme tra il primo e il secondo posto, siamo arrivati mi pare a 11 punti, anche se comunque l'Inter ha una partita in meno che giocherà contro l'Empoli in casa a San Siro lunedì. Non c'è questo divario sicuramente, ma comunque considerando che L'Inter ha dimostrato di essere una squadra molto più compatta, molto più concreta, molto più solida, molto più che va dritta al punto. È normale che ci sia comunque un piccolo divario, non così ampio effettivamente. Quindi non avessimo avuto il nostro periodo negativo causato soprattutto dagli infortuni, avremmo sicuramente qualche punto in più, ma saremmo comunque secondi. Ecco, non ho mai pensato, sinceramente, vedendo l'Inter di quest'anno, di poter davvero competere. Per una questione di testa, per una questione mentale sostanzialmente, perché l'Inter, almeno in campionato, almeno in Italia, ragazzi, sa affrontare le partite in maniera diversa. Detto questo, concentriamoci ancora su Fiorentina-Milan. Cerchiamo di trarre qualche conclusione interessante da questa partita. Detto appunto che è una vittoria importante che ci permette di andare a più 6 sulla Juventus, una vittoria tra l'altro importante perché nel 2024 la Fiorentina in casa aveva perso proprio solo contro l'Inter. Tra l'altro in una partita vinta a fatica dai nerazzurri, 1-0, gol di Lautaro Martinez con la Fiorentina che sbaglia un calcio di rigore, sbaglia tante altre occasioni, quindi una partita dove forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Noi ieri invece, nonostante abbia sentito da alcuni tifosi, più che altro tifosi viola, onesti per carità, tifosi viola che mi capita di seguire, perché io non seguo soltanto tifosi del Milan, se una persona onesta, parlando di calcio, intellettualmente parlando, intendo, la seguo con piacere a prescindere dai colori della sua maglia. Ieri, secondo me, almeno alcune dichiarazioni non sono state di tifosi della Fiorentina, intendo, non rispecchiano completamente la realtà. Ho sentito dire che forse il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio per delle parate importanti fatte da Mignano, poi ne parleremo. È vero, il nostro portiere ne ha fatte di parate importanti, però ribadisco, se andiamo a vedere anche solo i primi 45 minuti, noi dovevamo concludere il primo tempo per 2-3-0, sul 2-3-0. Poi, normale che quando passi in vantaggio, soprattutto nella parte finale del match, tu Fiorentina giochi in casa davanti al tuo pubblico, tra l'altro in una serata particolare, dato che si celebrava l'addio a Gio Parone, era la prima partita dopo la morte del loro dirigente. Quindi un'emozione particolare, uno stadio con un'atmosfera particolare. E quindi è normale che ti fai gli ultimi minuti, l'ultima parte del match, del tutto per tutto e cerchi in qualsiasi modo di raggiungere il pareggio, tant'è che ad un certo punto Italiano praticamente ha messo tutti gli attaccanti in campo, non dico tutti insieme, ma comunque li ha fatti girare tutti, pur di riuscire a trovare questo benedetto pareggio. Normale che dei pericoli li devi creare. Per logica, nel senso, vai tutto all'attacco, schieri praticamente il tuo potenziale offensivo al completo, qualcosa devi pur creare. E poi, se andiamo a vedere, parate importanti ce ne sono state. Secondo me, Mike non ha dovuto fare grandissimi miracoli, ecco, ha fatto belle parate, ottime parate, ma non grandissimi miracoli. Quindi credo, sostanzialmente, che il risultato per 1-2 a nostro favore sia legittimo, sia giusto, soprattutto per quello che abbiamo visto fino al gol di Leao. Fino al gol di Leao, che ha sancito il definitivo 2-1, secondo me quella partita poteva essere tranquillamente sul 3-4-1 per noi. Detto questo, spunti di riflessione, parto da uno. Quello che mi tocca maggiormente, o almeno quello che ho notato maggiormente. Non fatemi rimpiangere Krunic. Perché purtroppo ci sono state delle fasi della partita, e non è la prima volta, in cui io addirittura rimpianto la partenza di Krunic. E qui lo so che detta così sembra una barzelletta, lo so che detta così voi mi insulterete, però pensiamoci, ragioniamo un attimo. Krunic, tanto vituperato Krunic da me in primis, che comunque va bene che sia partito, per carità, non sto dicendo che doveva rinnovare soprattutto a quelle cifre, soprattutto a quell'età e soprattutto per come si è comportato nella parte finale della sua esperienza rossonera, prima appunto di passare in Turchia, che poi sti cazzo di turchi, il Fenerbahce sembrava che dovessero comprare Maradona, mamma mia, questo sono stati dietro a sto giocatore, manco fosse. Ora sono proprio curioso di vedere come sta giocando Krunic in Turchia. Comunque, stiamo parlando però di un giocatore, il pupillo di Pioli, o uno dei pupilli di Pioli sicuramente, ma un giocatore che non dico fosse titolare, anche se inizio stagione è partito titolare, ma per altri motivi, più che altro perché mancava Bennacer, quello l'ho sempre detto. Mi facevano ridere, tra l'altro, apro una parentesi, mi facevano ridere quei tifosetti del cazzo dove davvero io, cioè io non sarò un esperto, l'ho sempre detto, ma ci sono certi tifosi che mamma mia, ma veramente andate a vedervi un altro sport perché il calcio non fa proprio per voi, cioè non è proprio vostra materia. Che insultavano Pioli a inizio stagione perché Krunic giocava titolare. L'avevo già detto in precedenza, però ribadisco il concetto, ma io dico porca di quella puttana. Ma se c'hai un centrocampo completamente nuovo, parte Tonali, Bennacer si fa male. È normale che non puoi schierarlo sin da subito, perché i giocatori nuovi, Reinders, Musa, Loftus-Cheek, hanno bisogno di integrarsi, hanno bisogno di conoscere, di amalgamarsi, conoscere la squadra, conoscere l'allenatore, conoscere il campionato italiano, hanno bisogno di tempo. E quindi è normale, ripeto, per un allenatore mettere un punto di riferimento. In questo caso Krunic, un punto di riferimento in che senso? Uno che conosca già la squadra, conosca già il calcio italiano, intendo, conosca già i dettami del mister. Il prescelto era Krunic. Ma perché? Perché Bennacer era infortunato. Ci fosse stato Bennacer, secondo voi giocava Krunic titolare? Non credo. Tant'è che da quando Bennacer è ritornato dall'infortunio, è vero che Krunic ormai è partito, per carità, però Bennacer è un titolare fisso e inamovibile. Non quindi. Quelli che protestavano, che si incazzavano, che si indignavano vedendo Krunic titolare, ma non potevano ragionare un minimo? Ma no, comunque, chiusa la parentesi. Stavo dicendo, adesso mi fate rimpiangere Krunic? E perché mi fate rimpiangere Krunic? Perché comunque, Krunic pupillo di Pioli, Krunic non titolare, però comunque preso in considerazione tante volte, anzi alcune partite lo sappiamo, l'ha pure giocato titolare, e neanche poi così male. Krunic che però probabilmente era l'unico ad oggi, ci fosse ancora lui, a far bene, forse insieme a Pobega, ecco, forse insieme a Pobega, ma secondo me Krunic interpretava meglio il ruolo ad essere un vero, un classico interditore, quello che ci manca maledettamente oggi. L'unico che poteva, l'unico centrocampista con le caratteristiche di protezione a favore della difesa. Era Krunic. Ragazzi, oggi non ne abbiamo. Punto. Ripeto, forse potrebbe fare questo ruolo, ci può stare Pobega, che secondo me rispetto a Krunic è comunque più offensivo. Però sostanzialmente metterlo magari lì, diciamo, davanti alla difesa a protezione, ci può stare. Per il resto non abbiamo nessuno. È stato secondo me un errore a gennaio. Non tanto vendere Krunic, che ripeto, mi va bene che sia andato lì, per carità di Dio, perfetto, però bisognava prendere qualcuno al suo posto. Allora no, a gennaio non vuoi prendere il difensore perché stanno tornando Chao, sta tornando Tomori, sta tornando Kalulu. Per carità, va bene, ti prendi soltanto, fai solo rientrare alla base Gabbia, perfetto. Per un centrocampista me lo devi prendere, perché vendi Krunic, perché si era già fatto male Tommaso Pobega e perché un uomo con quelle caratteristiche tu in rosa non ce l'hai. Ed ecco che puntualmente, quando i nostri avversari, chiunque essi siano, adesso parlo della Fiorentina perché ieri abbiamo giocato a Firenze, ma ci fosse stata un'altra squadra, quando i nostri avversari attaccano, puntualmente noi andiamo in difficoltà perché il centrocampo non riesce a fare filtro, perché il centrocampo non riesce a proteggere. Questa cosa non l'abbiamo imparata da inizio anno e di sicuro non la impareremo adesso nell'ultima parte di stagione. Non riusciamo a proteggere, abbiamo un centrocampo di qualità che non sa proteggere. Lo stesso Musa, che molti di voi, molti tifosi pensano sia un Gattuso vecchia maniera, uno che picchia, uno che non c'ha piedi, uno che prende palla alla spazza, uno che fa falli, che recupera palloni, non lo è. Perché Musa è un giocatore molto più tecnico di quello che voi pensate. Non è, ha sicuramente, magari già rispetto a Reinders, più caratteristiche da interditore, sicuramente, ma non è quello il suo ruolo. Non lo è tantomeno Reinders. Reinders è un incursore. Reinders è quasi un regista aggiunto, diciamo. Bennacer può fare quella fase lì, ma non è quella la sua caratteristica migliore. Lost to Cheek, nonostante ha una mole di quasi 2 metri, nonostante abbia un fisico della Madonna, anche lui è un giocatore molto più tecnico rispetto a quello che si potrebbe pensare guardandolo, perché dice uno con quella stazza fisica lo ficchi in mezzo a centrocampo, lo metti a centrocampo in mezzo davanti alla difesa e non fa passare nessuno. No, per carità, fa anche quello, sfruttando la sua forza fisica, ma non è quello il suo ruolo. Oppure lui è molto più tecnico, oppure lui è molto più offensivo. È arrivato a 10 gol stagionali. Uno così, un interditore, non arriva a 10 gol stagionali. Quindi noi non abbiamo quel tipo di giocatore che era Krunic, che paradossalmente ci servirebbe in questo momento, almeno in alcune fasi della partita, quando la situazione si fa un po' più dura, quando magari come ieri. Gli ultimi 20 minuti, la Fiorentina alza la testa, la Fiorentina cerca di raggiungere il pari. Ecco uno come lui che in mezzo al campo ci sa stare e sa fare filtro e sa bloccare le sortite avversarie, ci sarebbe stato molto utile. Non sto dicendo che adesso con Krunic ci cambiava la classifica, avremmo quei 10 punti in più, non sto dicendo questo, però un giocatore con quelle caratteristiche ci servirebbe adesso, perché purtroppo non ne abbiamo. Infatti, un'altra riflessione rispetto alla partita di ieri, a livello offensivo siamo, non dico tra le prime tre al mondo, ma siamo sicuramente tra le primissime, tra le prime 10, tra le prime 7 squadre al mondo come potenziale offensivo. Ci servirebbe davvero soltanto una prima punta da mettere al posto di Giroud, che comunque non è più giovanissimo e perciò inizia a perdere colpi, come è normale che sia. Però nel momento in cui Chukwueze, come sembra in questo periodo storico, inizia ad amalgamarsi, inizia a trovare la giusta rotta di crociera, inizia ad entrare bene nei meccanismi, inizia a scrollarsi anche la tensione, la paura magari di sbagliare, come è capitato ieri. Penso che sia stata la miglior partita di Chukwueze al Milan. Spero solo che non sia un caso, ma l'inizio. Miglior partita al Milan dopo aver segnato la partita precedente contro il Verona, la prima rete in campionato. Ecco, nel momento in cui quindi anche Chukwueze inizia ad integrarsi bene, ad amalgamarsi, e beh, ragazzi, a livello offensivo, abbiamo un Okafor che il suo lo fa sempre, i suoi golletti li fa, Leao. Neanche a dirlo, inutile stare qui a parlare di Leao, sappiamo tutti quanto è forte, soprattutto quando fai Leao è un top player. Dall'altra parte c'è Pulisic, ottimo giocatore, lo sta dimostrando, e appunto Chukwueze che inizia a far vedere qualcosa di interessante, tant'è che anche Florenzi nel post partita di ieri sera ha detto noi vogliamo vedere questo Chukwueze, pure quindi Florenzi ha premiato, ha elogiato il suo compagno di squadra perché ha visto che finalmente ha fatto una partita, una di quelle vere, una partita vera. Quindi il potenziale del Milan è molto importante, è un potenziale che almeno in Italia ci permette di poter vincere contro chiunque. Qual è il problema? Appunto, il problema è che nel momento in cui i nostri avversari attaccano, non riusciamo a fare filtro a centrocampo e gli avversari si ritrovano puntualmente a raggiungere la tre quarti, a raggiungere il nostro limite dell'area. Perciò è normale che gli attacchi dei nostri avversari sono sempre molto più pericolosi. Perché gli diamo la possibilità di giocare, di giostrare l'attacco in posizioni pericolose del campo. Infatti ieri, già nel primo tempo, Belotti impegna Maignan, ci può anche stare quella sortita offensiva della Fiorentina, bravissimo Mike a respingere di corpo il tiro del Gallo. Nella ripresa, ancora Belotti, dal limite dal limite dell'area a tre quarti con un bel tiro in Peña Maignan che con la manona riesce a deviare la pallona, il pallone in angolo. Dopo eravamo sì sul 2-1 per noi, fallo laterale, disattenzione un po' difensiva sicuramente, fallo laterale a favore dei Viola, palla che finisce in area di rigore per Mandragora che cerca un pallonetto, anche lì bravo Mike Maignan a respingere il pallone. Ripeto, in tutte e due le situazioni, sia Belotti sia Mandragora, non parlo di miracoli da parte di Mike, ma comunque di ottime parate. Ma il problema qual è? È che abbiamo dato ai nostri avversari la possibilità di rendersi pericolosi facilmente. È bastato un fallo laterale per portare un uomo avversario in area di rigore a calciare in una posizione pericolosa. Ripeto, Belotti nel secondo tempo ha la possibilità di calciare da una posizione pericolosa ed è bravissimo lui, altrettanto bravo Maignan a respingere. Ma il problema non è tanto il fatto di Maignan che ha fatto il miracolo, ha fatto la buona parata, non mi interessa questo, perché il valore di Mike, ne parliamo adesso, ma lo conosciamo tutti. Cioè io dico per Mike, per uno come Maignan, quelli non sono miracoli, sono parate normali, magari per un altro portiere sarebbero miracoli. Ma il problema è che noi diamo troppe volte, ragazzi, la possibilità ai nostri avversari di calciare in posizioni pericolose. E non c'è modo che questo cazzo di centrocampo riesca a proteggere la difesa. È incredibile, ma non c'è modo. Ormai ho perso le speranze. Ormai ho capito che le partite del Milan sono così, almeno quest'anno. Tutti all'attacco. E se perdiamo palla, un po' tipo basket, e se perdiamo palla, i nostri avversari hanno la possibilità poi di raggiungere la nostra area di rigore, il nostro limite, la nostra tre quarti senza troppe difficoltà. Quindi è tipo appunto una partita di basket, una partita di tennis, un colpo su colpo, sostanzialmente. Cioè non avremo praticamente mai modo di vedere una partita in cui magari passiamo in vantaggio e poi riusciamo a giostrare il risultato fino alla fine. Magari capiterà una volta ogni tanto, ma sicuramente non sarà mai la prassi. Perché, ripeto, con tutti gli spazi che lasciamo, ragazzi, è normale che per qualsiasi squadra, ma ripeto, qualsiasi squadra, viene facile poi attaccarci. E il problema qual è? Perché uno dice, ok, vabbè. La situazione è questa, però intanto siamo secondi in classifica, quindi sostanzialmente non è poi così male, assolutamente. Il problema qual è? È quando giochi contro squadre superiori, soprattutto in Europa, è lì, ragazzi, non è che ne puoi fare 4 di gol sperando di subirne soltanto 3 o 2. Lì la situazione cambia, lì la situazione diventa molto più difficile. Quindi bisognerebbe migliorare questo aspetto, anche se, come detto, dato che è una situazione che ci portiamo, è un problema che ci portiamo avanti da troppo tempo, non penso che in quest'ultima parte di stagione si riesca in qualche modo a trovare una possibilità, una soluzione. Il discorso è che ci vorrebbe un giocatore come Krunic. Il discorso, secondo me, sta alla base, il problema sta alla base, aver venduto Krunic senza però sostituirlo. Questo è il vero problema. Prendere un giocatore con le sue caratteristiche ci sarebbe davvero servito tantissimo. Altra riflessione dopo Fiorentina-Milan, Mike Maignan, scusate, è tornato ad essere il Mike Maignan ultimamente, nell'ultimo mese e mezzo, aveva commesso qualche ingenuità, qualche leggerezza, mi viene in mente contro il Monza dove soprattutto sul terzo e quarto gol non era stato impeccabile. Altre situazioni in cui avrebbe potuto far sicuramente meglio. Adesso non sto a fare qui l'elenco, però sostanzialmente addirittura era stato quasi messo in discussione da alcuni tifosi e da alcuni opinionisti. Mi pare che Mike Maignan nelle ultime partite, ieri in particolare, abbia dimostrato quanto sia fondamentale un giocatore come lui, un leader come lui. È tornato assolutamente sui suoi livelli. Ripeto, le parate di ieri per lui, noi tifosi del Milan lo sappiamo perché lo vediamo ogni giorno, cioè lo vediamo ogni partita. Quelle parate, quelle su Belotti, le due su Belotti, quella su Mandragora, sono ordinaria amministrazione per uno come lui. È tornato a dare sicurezza alla difesa, è tornato ad essere un po' più attento, poi per carità, il portiere è un ruolo così delicato che ci può stare purtroppo di commettere un errore, di commettere una sciocchezza, però Maignan sembra assolutamente, anzi togliete il sembra, è assolutamente, a parte che è un punto di riferimento imprescindibile, un giocatore del quale non si può assolutamente mettere in dubbio il suo valore assoluto. Oltre a questo. Però ultimamente sta dando di nuovo fiducia a noi tifosi e alla difesa, e i risultati si vedono. Non mi stanno ancora piacendo completamente bene a Serie A, dato che da loro mi aspetto tanto. Sono due giocatori che vengono da infortuni lunghi. Non mi sembra che abbiano ancora recuperato completamente, soprattutto Chao. Bennacer, durante la partita, poi lui è uno che corre tanto, è uno che tocca tanti palloni, che cerca di proteggere la difesa, cerca di smistare, cerca di servire in profondità ai compagni, cerca di creare azioni. Quindi di lavoro da fare nei 90 minuti, Bennacer ne ha tantissimo, quindi è normale che ogni tanto possa capitare qualche sbavatura, però le sbavature di Bennacer sono rare, nelle ultime partite, assolutamente, ripeto, Bennacer è un giocatore imprescindibile, pure lui, grandissimo centrocampista, però mi sembra strano vederlo sbagliare. Quando lo vedo sbagliare, non, boh, è una rarità tale che mi viene da dire, oh, forse non sarà in forma ancora. Effettivamente, però, dopo l'infortunio, cioè, secondo me, non ha ancora ripreso completamente dall'infortunio. A livello anche di spigliatezza, a livello di velocità, a livello, per carità, è sempre, i suoi standard sono sempre elevati, ma non come mi aveva abituato. Quindi, stesso discorso per Chao. Chao forse ancora di più deve recuperare dall'infortunio, lo vedo a volte un po' macchinoso, a volte un po' commette degli errori, magari piccoli, però non da lui. Ha ancora difficoltà nell'uno contro uno. E per quanto riguarda la costruzione con i piedi dalla difesa, beh, non è stato mai il suo forte, quello sì. Però nell'uno contro uno, nella velocità, nel prendere l'avversario in velocità, è sempre stato comunque un giocatore che ha dato delle garanzie, o comunque, ecco, magari più che nella velocità, nel marcare il giocatore, marcare l'avversario, soprattutto in area di rigore. Essere pericoloso anche nei calci d'angolo a favore nostro. Caratteristiche che adesso non sto vedendo in Chao. Ripeto, lo vedo ancora un po' macchinoso, ancora un po' incerto, ancora un po' insicuro. Commette a volte degli errori banali, togliamo la partita contro il Monza, perché secondo me il problema era stato schierarlo titolare. Non l'avrei messo dal primo minuto. Perché già poi dalla partita successiva contro, se non sbaglio, era l'Atalanta. Comunque, la partita successiva già vedemmo un Chao completamente diverso. Quindi, tolta quella parentesi, sta sicuramente tornando ai suoi livelli, deve recuperare la forma fisica, ma ripeto, non lo vedo ancora brillante. Stesso discorso per Bennacer, secondo me non hanno ancora recuperato completamente dagli infortuni. Detto questo, ragazzi, altri spunti importanti che mi sono venuti in mente dopo aver visto Fiorentina Milan, non ne ho. Bene nel complesso, assolutamente. Ripeto, l'unica cosa è che non mi piace rischiare. Ieri, ribadisco il concetto, soprattutto dopo aver siglato la rete del 2-1 con Leao, non abbiamo concesso queste grandissime occasioni alla Fiorentina, però comunque abbiamo concesso delle occasioni che secondo me si potevano evitare, ecco. E questo è un discorso che non riguarda soltanto la partita di ieri sera, ma riguarda un po' tante altre partite, un po' tutta la stagione di quest'anno. Si concede troppo. Questo è il problema principale, che non mi fa pensare ad un Milan capace di vincere magari un'Europa League, pensando anche alle avversarie che affronteremo, in primis la Roma, per non parlare poi di Bayer Leverkusen e eventualmente Liverpool. Bayer Leverkusen che potremmo affrontare nel caso in cui dovessimo raggiungere appunto la semifinale. Ecco, contro squadre del genere ben più quotate, ben più pronte rispetto alla Fiorentina, ben più forti, ben più qualitative rispetto alla Fiorentina, rispetto a tante altre squadre in Italia, non ti puoi permettere di concedere troppo, perché queste qui Maignan o non Maignan, prima o poi il gol te lo fanno, e non te ne fanno soltanto uno. Questo è il mio cruccio. Riuscissimo in qualche modo, ma la vedo dura ormai, a risolvere questa situazione, questo problema, sicuramente il futuro sarebbe più roseo. Il futuro di questo finale di stagione potrebbe anche riservarci qualche soddisfazione. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.